Lucio De Maio, raccontato da Stefano Valenzuolo.
Ciccio, specialmente al sud, è diminutivo usato spesso per trattare familiarmente chi si chiami Francesco. Probabilmente a Mozart nessuno mai ebbe modo di spiegare questa consuetudine italiana, cosicché sia lui sia suo padre se ne sarebbero ripartiti convinti di aver conosciuto, nelle 5 settimane trascorse a Napoli, un compositore chiamato proprio Ciccio De Maio, anzi Ciccio con una sola C, che così scrive Wolfgang già in una lettera del maggio 1770. Più correttamente, anche Leopold si riferirà a De Maio 9 mesi dopo in una missiva stavolta spedita alla moglie da Milano, semplicemente per darle notizia della morte avvenuta a Napoli del compositore. Poche parole, senza alcun commento, ma sufficienti a far pensare che la fama di De Maio dovesse circolare a Salisburgo, o quantomeno tra le stanze di Getreidegasse 9, che, come molti sanno, fu la casa del genio fino ai 17 anni di età. La notizia del decesso, evidentemente, dovette giungere a Leopold con un certo ritardo. De Maio si spegne infatti il 17 novembre del 1770, ad appena 38 anni e nel pieno di una brillante carriera musicale consumato dalla tubercolosi, giusto 250 anni fa. Il rispettoso e telegrafico necrologio redatto da Leopold a beneficio della signora Anna Maria non rende giustizia, a voler essere pignoli, alle generalità anagrafiche complete di De Maio, nato nel 1732, benché Paungartner, distratto dall'abbagliante luce mozartiana, ne sposti i natali al 1745 e ne modifichi il cognome al pari di molti studiosi in Di Maio, e battezzato, sempre a Napoli, come Gianfrancesco. Un dettaglio, o poco più, in ogni caso un vezzo per cultori della materia, visto che De Maio, per la storia della musica, sarebbe rimasto Ciccio, che, detto tra noi, suona anche più accattivante, più simpatico. Che dovesse diventare musicista, il nostro ce l'aveva scritto nel DNA. Suo padre Giuseppe, infatti, aveva studiato la Pietà dei Turchini con Nicola Fago e, ancor giovane, aveva debuttato al rinomato Teatro dei Fiorentini con un titolo buffo. Sopravviverà Francesco a suo figlio, morendo esattamente un anno dopo di lui e potendo provare l'ebbrezza, insieme a Ciccio, di incrociare la strada del 14enne Mozart in viaggio verso Napoli. Così almeno certifica l'acribioso elenco delle persone incontrate, compilato dallo zelante Herr Leopold. Non è uno qualunque Giuseppe De Maio, ma un personaggio che conta nella vorticosa e competitiva Napoli musicale del Settecento. Per intenderci, quando nel 1744 muore il maestro della Cappella Reale, il celebre Leonardo Leo, il papà di Ciccio si candida alla successione. Gli altri candidati sono Porpora, Durante e persino Fago, il vecchio maestro di Giuseppe, che però muore il giorno prima della prova di selezione finale. Rimasto in lizza con gli altri due, De Maio Senior si aggiudicherà l'incarico prestigioso grazie all'interessamento, così si mormorò, della regina Maria Amalia, moglie di Carlo III, brava a convincere soprattutto un titubante Iommelli, esimio membro della commissione giudicante insieme a Hasse e Costanzi, e scusate se poco. Non sappiamo se Giuseppe De Maio, per commuovere la sovrana, sia ricorso alla classica espressione «Maestà, tengo famiglia», ma se l'avesse fatto, avrebbe avuto ragione. proposito di famiglia, comunque, quella in cui crebbe Gianfrancesco De Maio potrebbe definirsi ad alta densità musicale, non soltanto per la influenza esercitata dal padre Giuseppe, maestro della Cappella Reale di Napoli per quasi 30 anni e fonte di ispirazione specialmente sul versante della composizione sacra, ma anche per la presenza ingombrante di due zii famosi, quali Gennaro Manna e Francesco Feo, nomi di spicco all'interno della nobile scuola napoletana. Un vero e proprio pool di esperti, insomma, avrebbe contribuito alla formazione del giovane Ciccio, che, diversamente da molti compositori della propria generazione, non ebbe bisogno dunque di frequentare nessuno dei quattro accorsatissimi conservatori napoletani attivi in quel periodo. Non per questo, stando alle cronache, godette tuttavia di canali preferenziali né di scorciatoie per la gloria. Nei riguardi del rampollo di casa, anzi, sembra che tutti i parenti volessero mostrare rigore irreprensibile. Ed è per meriti oggettivi e talento riconosciuto, allora, che De Maio Junior, a 15 anni già, si sarebbe aggiudicato, con decisione incontestabile di Carlo di Borbone, l'ambito posto di organista soprannumerario della Cappella Reale ed il relativo stipendio mensile di un ducato. Chiamatela pure paghetta, se volete, ma quei soldi venivano direttamente dalle mani del re. Alla morte dell'organista effettivo, ossia Pietro Scarlatti, ecco un altro figlio d'arte, De Maio avrebbe ottenuto la titolarità nel ruolo ed una certa non disdicevole agiatezza economica. Fatto interessante, certo, ma non decisivo. Nel senso che, quando avviene questo avvicendamento, il posto fisso da organista ha smesso già di essere in cima ai progetti dell'ottimo Ciccio, il quale punta decisamente ai palcoscenici teatrali, e non soltanto a quelli cittadini. Anzi, consapevole di quanto Napoli e il San Carlo, in modo particolare, rappresentino nel panorama europeo del momento, Gianfrancesco De Maio si predispone volentieri ad affrontare quella che oggi definiremo una sorta di gavetta, rapida e dorata, scegliendo una piazza eccellente, ma meno scabrosamente esposta di quella napoletana, per il proprio debutto nell'opera. Ricimero, re dei Goti, così va in scena a Parma nel 1758, suscitando un composto successo che si trasforma però in vero e proprio trionfo con la ripresa romana dell'anno successivo, quando in sala, ad applaudire l'esordio teatrale del 27enne compositore napoletano, accorrerà pure Carlo Goldoni, riferendone poi nelle sue mondanissime memorie. Non ci troviamo di fronte, d'accordo, alla epifania del genio adolescente che di lì a poco avrebbe rivelato Mozart, ma il clamore mosso dal giovane De Maio non sembra roba da poco e soprattutto scuote gli ambienti altolocati della capitale del Viceregno. Molto altolocati. Tanto è vero che sarà il sovrano in persona, sempre lui, Carlo III, con reale lungimiranza, a voler scritturare Ciccio De Maio per la stagione 1760 del San Carlo, affidandogli un libretto solenne e alquanto datato di Silvio Stampiglia, Il trionfo di Camilla. Peccato che a musicarlo alla fine e a rappresentarlo nel felicissimo giorno natalizio del re sarà Nicola Antonio Porpora. De Maio, infatti, si ammala di tisi e Porpora, che pure di anni ne avrebbe 46 più del collega, lo sostituisce in corsa. L'appuntamento con i fasti san carliani comunque è rimandato solo di poco. Il componimento drammatico Astrea placata occupa un posto di riguardo nella vicenda artistica, breve ma densa di titoli ed eventi, che riguarda Gianfrancesco De Maio. prima di tutto perché segna il suo esordio sulle tavole del San Carlo il 29 giugno del 1760. In secondo luogo, poiché accosta per la prima volta al nome del compositore napoletano quello di Pietro Metastasio, che per qualsiasi musicista dedito al teatro rappresenta, durante un'ampia fetta di Settecento, il punto di riferimento letterario e drammaturgico imprescindibile. Astrea Placata, a questo proposito, è testo del 1739, dunque appartiene alla fase metastasiana più solida e fortunata, ad una concezione teatrale, cioè non ancora minata da germi riformistici di qualsiasi provenienza. Nel rapporto di De Maio con l'innovazione, calata nelle forme tentacolari di un'ipotesi di riforma gluckiana, e della incapacità dello stesso autore di derogare ad un meccanismo di forma consolidata sintetizzabile nel termine tradizione, parleremo più avanti, soprattutto per lodare una capacità di mediazione che sorprenderà anche Mozart. Prima, invece, vale la pena insistere su Astrea Placata solo per porre in luce un terzo aspetto importante sotteso a quel debutto e riferibile stavolta alla compagnia di canto. Compagnia lussuosissima, appunto, nella quale spiccavano i nomi di due castrati celebri, Giovanni Manzuoli, sopranista, e Giovanni Tedeschi, più noto come Amadori, contraltista. Amadori sarebbe diventato, dopo il ritiro dalle scene, impresario dello stesso Teatro di San Carlo e in queste vesti, dopo aver ascoltato nel 1770 il giovanissimo Mozart nel salotto di casa Iommelli, gli avrebbe commissionato persino un'opera per Napoli. Il progetto purtroppo non si realizzò mai. Eppure, ad onta di tanta fama, sono gli altri due nomi di quel cast a richiedere persino di più oggi la nostra attenzione. Ci riferiamo a Clementina Spagnoli, soprano detta la Spagnoletta, e Anton Raff, tenore tedesco molto in voga presso il pubblico italiano di allora. Attraverso la loro presenza, infatti, riusciamo a comporre un gioco di intrecci, connessioni e riferimenti, quasi tutti plausibili, nei cui margini ricorrono vari nomi leggendari dell'epoca, da padre Giovan Battista Martini a Carlo Broschi, detto Farinelli, dal mai troppo celebrato Metastasio a Mozart, ancora lui, figura che nella storia di Ciccio De Maio ritorna, come si vede, in maniera assidua e niente affatto casuale. La Spagnoletta e Farinelli fanno parte delle relazioni intessute dai Mozart a Bologna, due mesi prima di giungere a Napoli. La cantante, scrive Wolfgang, sarà protagonista della Nittete di Mislevicek sul libretto di quel Metastasio cui De Maio, occhio ancora agli incastri, verrà finalmente introdotto durante il soggiorno viennese del 1766, con tanto di lettera di presentazione redatta da chi? Da Farinelli, giusto per rimanere dentro la lobby. Polo di aggregazione musicale nella Bologna di metà Settecento è lo studio di padre Martini, didatta incomparabile, in grado di formare folte schiere di autori, ivi inclusi il giovane Ciccio nel 1760 e l'ancor più giovane Mozart 10 anni più tardi. Il carosello di nomi dimostra solo, in fondo, come certe relazioni al tempo si componessero agilmente oltre i confini e i limiti imposti dai mezzi di locomozione, sull'onda cioè di una formidabile empatia intellettuale. Qualcosa del genere, appunto, unì il destino del bravo De Maio a quello del compositore più famoso di tutti i tempi. Ad ogni modo, non abbiamo ancora parlato di Anton Raff. Anton Raff, appunto, è un altro di quei nomi dai quali non si dovrebbe far prescindere la fortuna artistica di De Maio. Nato a Bonn nel 1713, il tenore diventa un beniamino del San Carlo, oltre che più in generale del pubblico italiano, nel periodo musicalmente cruciale compreso tra il 1760 ed il 1769. È proprio in quegli anni, appunto, che Ciccio De Maio, ormai pienamente affrancatosi dal ruolo di figliolo virtuoso del maestro di cappella Don Giuseppe, conosce le glorie del teatro voluto e inaugurato nel 1737 con gran sfarzo da Carlo III di Borbone. Della Strea placata si è già detto. Caio Fabrizio invece debutta nel 1760, Alessandro nelle Indie nel 1767, La cantata per il giorno natalizio della regina nel 1768. Raff è presente da protagonista in ognuno di questi spettacoli, dividendo la scena con star quali le capricciose sorelle Caterina e Francesca Gabrielli o i castrati Ferdinando Mazzanti e Gaetano Maiorano, il celeberrimo Caffarelli. Infine, sotto il carico di gloria, denaro e esperienza accumulati in Italia, Raff, anche lui allievo di Padre Martini a Bologna, anche lui amico di Farinelli a Madrid, il giro è quello, l'abbiamo capito, ritorna in patria, precisamente a Mannheim intorno al 1770. È ormai un vecchio tenore che aspira a poter vivere sugli allori, eppure farà ancora in tempo a folgorare il sommo Mozart che, dopo averlo sentito cantare a corte, modellerà sulle sue corde preziose il ruolo di protagonista nell'opera Idomeneo, tenuta a battesimo il 29 gennaio del 1781 a Monaco di Baviera. Quando Idomeneo va in scena per la prima volta, De Maio è già morto da 10 anni, ma la sua musica continua a circolare in Europa, soprattutto in Italia, che paese assai caro a Wolfgang. Non solo. La musica di De Maio vive specialmente nel ricordo di chi, come Raff, certamente, abbia avuto il privilegio di lavorargli a fianco. Non è improbabile allora che l'eco carezzevole di un incontro napoletano giungesse a Mozart proprio attraverso i racconti del vecchio tenore tedesco. Del resto, la forma tripartita di certe arie dell'Idomeneo, in cui il da capo risulta accorciato e l'episodio centrale anticipa la seconda parte della sortita, dando all'aria una nuova portentosa asciuttezza, è tipicamente ascrivibile allo stile di De Maio. La linea di canto adottata per il ruolo del titolo rimanda, con i suoi portamenti delicati e la scrittura del respiro festante, ad uno stile che aveva sorpreso Mozart durante il soggiorno napoletano. Ieri l'altro fummo nella prova dell'opera del signor Jomela, la quale è un'opera che è ben scritta e che mi piace veramente. Il signor Jomela ci ha parlati, era molto civile, e fummo anche in una chiesa a sentir una musica la quale fu del signor Ciccio De Maio ed era una bellissima musica. Anche lui ci parlò e fu anche lui molto compito. Così, tra qualche tenero strafalcione, si rivolge Wolfgang alla sorella il 29 maggio del 1770 da Napoli. Quelli che indirizza De Maio non sono complimenti di circostanza. Quando vuole, usando l'impudenza del quattordicenne pieno zeppo di fiducia nei propri mezzi, Wolfgang sa essere graffiante. Giusto una settimana dopo, per esempio, tornerà sull'opera di Jomela, che poi sarebbe Jommelli, dopo avervi assistito al San Carlo. L'opera, Armida abbandonata, è bella, scrive, ma decisamente troppo posata e vecchio stile per il teatro. Ecco tracciato in queste due righe il segno della distanza tra Jommelli e De Maio, così come l'aveva percepita il giovane genio salisburghese. A Ciccio, comunque, resta lo sfizio di aver superato, nella considerazione di Mozart, colui che una decina di anni prima avrebbe voluto negare il posto di maestro della Cappella Reale a suo padre, salvo ravvedersi poi dietro suggerimento regale.
Yeah. Mai non cessa, non cessa di lacciar, non mi cessa di
Non sappiamo quale fosse la musica bellissima di De Maio a cui fa riferimento Mozart nella sua lettera. Ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. È assai vasto, infatti, il catalogo del compositore napoletano, frutto di 20 anni di attività. Solo 20, ma frenetici. Molte sue pagine sono custodite naturalmente a Napoli, nella opulenta biblioteca del Conservatorio e in quella monumentale dei Gerolomini, dolorosamente depredata in anni recenti. Importante, per qualità e quantità, appare il capitolo della musica sacra, che in questo Gianfrancesco aveva ereditato prassi e mestiere da suo padre, dedicatosi da un certo punto della propria vita solo ed esclusivamente alla musica di ispirazione religiosa. Tuttavia, per rilevanza storica, la produzione teatrale merita attenzione ancor più specifica, perché in questo ambito, meno evidentemente soggetto ai limiti della musica d'occasione, che si sostanzia la vera innovazione stilistica attuata da De Maio, in maniera discreta nei toni e garbata nelle sembianze, eppure penetrante. Tra gli studiosi europei che di più e per primi si siano soffermati intorno all'opera di Gianfrancesco De Maio, decretandone la statura internazionale, occorre citare indubbiamente Hermann Abbart, che fu autore, come molti sanno, di una indispensabile monografia mozartiana e di autorevoli contributi sugli Ommelli. Proprio per questo ci piace richiamarlo qui, come a testimoniare l'esistenza di un filo rosso che legasse Napoli all'Europa nel Settecento e Wolfgang Amadeus Mozart al protagonista della nostra storia di oggi, dal nome assai meno roboante di Ciccio De Maio. Più di tutti, scrive Abbart, fu De Maio, esponente più giovane di questa scuola napoletana, a colpire Mozart. Non tanto dal punto di vista drammaturgico quanto piuttosto da quello musicale. De Maio, che Abbart per inciso chiama Di Maio, occupa una posizione intermedia tra due tendenze. Agisce ancora su di lui la serietà drammatica di Ommelli, ma si fa sentire nel contempo quello spirito più moderno e edonistico per cui proprio Ommelli all'epoca risultava già superato. «Troppo vecchio stile per il teatro», avrebbe detto Mozart, preferendo la bellissima musica, siamo alle citazioni, come vedete, di Ciccio De Maio. Nell'espressione dei sentimenti delicati e commoventi, prosegue Abbart, Mozart e De Maio rivelano una sorprendente affinità, anche nei particolari quali le dolci linee melodiche percorse a tratti cromatici o la successione di terze e seste. Infine l'orchestrazione, modernissima, densa di fioriture e parentesi virtuosistiche, un po' come quella che Mozart cucirà sui musicisti di Mannheim per Idomeneo, fondamentalmente derivata dall'opera buffa, il che poi è sorprendente se si pensa come De Maio abbia frequentato quasi solo il genere serio. Almeno una decina furono i libretti di Metastasio intonati dall'ottimo Ciccio, che a Vienna, dopo Venezia, Bologna e Roma, prima di Napoli, furoreggiò, proprio nel segno della tradizione metastasiana, eppure fu capace di non chiudere gli occhi dinanzi alla nuova tendenza riformatrice avanzante. Giustamente, qualcuno ha sottolineato come il rinnovamento delle strutture drammatiche si realizzasse alla fine della musica di De Maio al di fuori di schemi rigidi programmatici, trovando sbocco piuttosto nella originalità dell'invenzione musicale più che nella trasformazione delle forme. L'ascolto di uno dei suoi titoli più fortunati, il Motezuma, presentato a Torino nel 1765 su testo di Vittorio Amedeo Cignasanti, di lì a poco librettista di Mozart per il Mitridate, fornisce un esempio musicale di creazione innovativa e rassicurante al tempo stesso. Negli ultimi anni di vita Gianfrancesco De Maio tentò di ottenere quell'incarico di direttore della Cappella Reale cui credeva di poter aspirare in fondo per tradizione familiare, ma senza successo. Il San Carlo, nell'estate del 1770, gli avrebbe commissionato l'opera Eumene per il compleanno della nuova regina Maria Carolina sul libretto sempreverde di Apostolo Zeno. ma un nuovo e più grave attacco di tisi si porterà via De Maio ad appena 38 anni. L'opera, rinviata di qualche mese, sarà completata da Pasquale Richelli e Giacomo Insanguine. Qualcuno, con molte settimane in ritardo, riferirà a Leopold della morte di Ciccio, l'amico sfiorato di Wolfgang.
Novembre 1770 muore a Napoli Ciccio De Maio. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.